Pensieri e musica in libertà. In studio Emanuela Spadoni.
Ciao a tutti e ben ritrovati nella mia rubrica Pensieri e musica in libertà. Io sono Emanuela Spadoni e ormai mi dovreste conoscere, sono una gran curiosona, vado cercando sempre argomenti un po' strani, un po' astrusi, un po' enigmatici e oggi mi dovrete davvero perdonare perché ho intenzione di divertirmi un po' con voi cercando di rispondere in modo fantasioso alla domanda: da dove veniamo? Si tratta di teorie, se vogliamo, assurde e per qualcuno anche blasfeme, ma la curiosità deve spingere anche ad inoltrarsi ed esplorare nelle giungle più fitte, giusto? Ok. Allora, c'è una teoria secondo la quale Gesù Cristo potrebbe essere stato un alieno. È tra le teorie più enigmatiche che circolano nel mondo del mistero e della fantascienza. Ma come è mai potuto venire in mente a ricercatori e studiosi un'ipotesi tanto azzardata e astrusa, quindi anche potenzialmente piuttosto blasfema? Beh, questi ricercatori si sono basati su indizi storici, su racconti biblici e studi archeologici. Vogliamo vedere insieme se esistono prove convincenti a sostegno di questa teoria oppure se si tratta di una semplice speculazione senza alcun fondamento? Dai, ok, andiamo allora. Cominciamo con gli indizi storici. Esistono molte civiltà antiche che hanno lasciato testimonianze di contatti con dei venuti dal cielo, ovvero delle entità, degli esseri, che avrebbero condiviso la loro conoscenza con gli esseri umani. Attraverso e grazie a questa condivisione avrebbero quindi influenzato lo sviluppo e la cultura di quelle popolazioni e le loro tradizioni sarebbero quindi indizi di questi contatti. Allora, quali sono queste civiltà? Beh, prima di tutto i Sumeri. Sì, sì, quelli famosi che a scuola ti dicevano che erano stanziati tra il Tigri e l'Eufrate. Allora, i Sumeri veneravano gli Anunnaki, che erano delle divinità che credevano provenissero appunto da un altro pianeta e che avevano regalato loro molte tecniche sconosciute, tipo la scrittura o la lavorazione del vetro, per cui infatti i Sumeri sono passati effettivamente alla storia. Antiche tavolette sumere rivelano informazioni davvero intriganti e pensate risalgono a 20.000 anni fa. In queste tavolette vengono narrate storie molto simili a quelle della Genesi biblica per intenderci, ma sono molto più dettagliate. Il problema è che sono state scritte attraverso centinaia di anni e le lingue usate erano molto diverse tra loro e quindi difficili da tradurre con regole non fisse. Un archeologo, Zakaria Sitkin, ha dedicato una vita per tradurle e alla fine ha ricavata una storia straordinaria. Sembra che si tratti dell'autobiografia di un alieno di nome Enki, proveniente dal pianeta Nibiru. La narrazione racconta di un tempo precedente alla comparsa dell'uomo sulla Terra. Enki inizia raccontando del suo arrivo con sua moglie e altri astronauti, che erano tutti medici e scienziati, e avevano la missione di cercare oro, che era un minerale che per loro sembrava davvero essere vitale, perché sul loro pianeta l'atmosfera era circondata da polvere d'oro che serviva a riflettere la radiazione ultravioletta, rendendo la sopravvivenza possibile. Dato che fisicamente non riuscivano ad estrarre l'oro, questo Enki che ha fatto? Avrebbe avuto l'idea di combinare il loro DNA con quello degli ominidi, praticamente delle scimmie che erano sulla Terra, e quindi un intervento genetico, in poche parole. E l'archeologo che ha fatto questa tradizione, c'è da dire, molto contraddetto, perché, come dicevo, è molto difficile la traduzione a causa della lingua senza regole fisse.
When Jesus was an only son, as he walked to Calvary Hill, his mother Mary walking beside him in the path with his blood spilled. Jesus was an only son in the hills of Nazareth, as he lay reading Psalms of David, he let his mother's feet. Mother, pray, sleep tight, my child, sleep well, for I'll be at your side. And no shadow, no darkness, no tolling bell shall pierce your dreams this night. In the garden at Gethsemane, he prayed for the life he'd never lived. He beseeched his heavenly Father to remove the cup of death from his lips. And there's a loss that can never be replaced, a destination that can never be reached. Light you'll never find in another's face, and see whose distance cannot be breathed. Well, Jesus kissed his mother's hands, whispered, "Mother, still your tears. Remember the soul of the universe. Will the world end it appear?"
L'ipotetica origine extraterrestre dei Sumeri, ma anche gli dei dell'Olimpo nella mitologia greca interagivano concretamente e costantemente con gli esseri umani, mostrando poteri a dir poco straordinari. Inoltre, analizzando e studiando molti manufatti antichi, molte opere d'arte anche, si è scoperto che vengono descritte figure che potrebbero essere interpretate come esseri extraterrestri, e comunque vengono descritte tecnologie troppo avanzate per quelle epoche, e qui si pensa subito alle piramidi egiziane. C'è infatti una teoria secondo la quale le antiche civiltà, come quella egizia, appunto, quelle mesopotamiche o maya, furono visitate o addirittura fondate da extraterrestri che avrebbero trasmesso la loro conoscenza tecnologica e scientifica alle antiche culture, influenzando la loro architettura, l'arte, la religione, l'astronomia. Presunte prove a sostegno di questa teoria sarebbero dei disegni UFO su monumenti, statue con sembrano tute spaziali, e vabbè, ma prove concrete non ce ne sono, si tratta al più di interpretazioni speculative. Un esempio celeberrimo è un dipinto attribuito a Sebastiano Mainardi o Jacopo del Sellaio, esposto a Palazzo Vecchio a Firenze, risalente al 1500. Si tratta della Madonna con Bambino e San Giovannino. Sullo sfondo c'è un personaggio con una mano sulla fronte che guarda verso un preciso punto nel cielo, dove compare un oggetto scuro, bronzeo, con la forma apparentemente discoidale. E anche il cane che è con lui sta guardando in quel punto. In effetti l'interpretazione ufficiale afferma trattarsi di una nube che all'epoca simboleggiava un angelo, e forse questa sicuramente è l'interpretazione più probabile. Comunque, alcuni sostengono che Gesù, nato da una vergine e dotato di poteri miracolosi, potrebbe essere il frutto di una interazione tra un essere umano e un visitatore alieno. Allora, prima di proseguire, tengo a precisare che io ho una profonda fede in Gesù, ma non lo considero alla stessa maniera in cui è stato proposto dalla Chiesa Cattolica. Questa però è un'altra storia e non la posso trattare in questo momento, magari un'altra volta. Detto questo, quello che sto per dire non deve essere trattato chiaramente come una religione, ma come fenomeno magari di studio. E comunque si consideri la figura di Gesù, non cambia il suo messaggio lasciato nelle scritture. La storia di Gesù e di come è morto è stata narrata al mondo per secoli. Essendoci appunto alcuni indizi storici e culturali che sollevano interrogativi sulla possibilità che le antiche civiltà abbiano avuto contatti con entità extraterrestri o fossero influenzate addirittura da esse, in questo contesto la figura di Gesù potrebbe essere interpretata come un emissario di una civiltà aliena che avrebbe condiviso con gli esseri umani gli insegnamenti e conoscenze avanzate, alimentando così la teoria secondo cui Gesù fosse di origine extraterrestre. La Bibbia è un testo antico e sacro che racconta la storia del popolo di Israele e dei suoi rapporti con Dio, e contiene alcuni passaggi che richiamerebbero l'idea di UFO. E se avete un attimo di pazienza, ve li elenco.
Gesù piccino picciò, Gesù bambino, fa che venga la guerra prima che si può, fa che sia pulita come una ferita, piccina picciò, fa che sia breve come un fiocco di neve. Fa che si porti via la mala morte e la malattia, fa che duri poco e che sia come un gioco. Tu che conosci la stazione, tutti quelli che ci vanno a dormire, fagli avere un giorno l'occasione di poter anche loro partire. Partire senza biglietto volare via, per essere davvero liberi non occorre la ferrovia. E fa che piova un po' di meno sopra quelli che non hanno l'ombrello, e fa che dopo questa guerra il tempo sia più bello. Bambino comprato a rate, chissà se questa guerra potrà finire prima dell'estate, perché sarebbe bello spogliarci tutti e andare al mare e avere sotto gli occhi, dentro al cuore, tanti giorni ancora da passare. E ad ogni compleanno guardare il cielo ed essere d'accordo, e non avere più paura, la paura soltanto un ricordo. Gesù piccino picciò, Gesù bambino alla deriva, se questa guerra deve proprio farsi, fa che non sia cattiva. Tu che le hai viste tutte e sai che tutto non è ancora niente, se questa guerra deve proprio farsi, fa che non la faccia la gente. E poi perdona tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tranne qualcuno. E quando poi sarà finita, fa che non la ricordi nessuno. E quando poi sarà finita, fa che non la ricordi nessuno. E quando poi sarà finita, fa che non la ricordi nessuno. E quando poi sarà finita, fa che non la ricordi nessuno.
Thank you.
E allora abbiamo visto che nella Bibbia esistono alcuni passaggi che richiamerebbero l'idea di UFO. Ad esempio, nel libro di Ezechiele il profeta descrive un'entità simile ad un carro di fuoco che discende dal cielo accompagnato da creature alate. Nel libro dell'Esodo Mosè guida il suo popolo nel deserto seguendo una colonna di fuoco e una nuvola semovente. Nel libro di Isaia si descrive chiaramente un disco volante e altri oggetti che volano come uccelli. Nel secondo libro dei Re si narra del profeta Elia portato via da un carro di fuoco trainato da cavalli di fuoco. E poi ci sono i miracoli compiuti da Gesù, come la guarigione degli infermi descritta in Matteo, la moltiplicazione dei pani e dei pesci in Giovanni, la resurrezione di Lazzaro sempre in Giovanni, il camminare sulle acque, la trasformazione dell'acqua in vino, insomma tutti eventi difficilmente spiegabili attraverso le leggi della fisica e della biologia, quantomeno quella che conosciamo. Nella Bibbia, tra l'altro questa è davvero una cosa strana, non si fa mai menzione degli attributi fisici di Gesù, una descrizione del suo aspetto fisico non esiste. Quando hanno cercato di arrestarlo nel giardino di Getsemani, prima di crocifiggerlo, non potevano identificarlo e infatti che hanno fatto? Hanno corrotto Giuda per identificarlo e tradirlo attraverso un bacio. Non poteva semplicemente descriverlo o puntarlo? Allora si legge testualmente che il suo aspetto cambiava il colore della pelle, una volta era giovane, una volta era vecchio, ed ecco perché Giuda sarebbe stato costretto ad identificarlo baciandolo. In un altro passo si narra della cena con Ponzio Pilato, quando questo lo vede diventare etereo e scomparire. Potrebbero i miracoli e questi fenomeni davvero strani essere il risultato di tecnologie avanzate possedute da civiltà extraterrestri, magari in grado di manipolare la materia e la vita stessa? È possibile? Sono eventi però narrati nei versetti biblici che sono stati tramandati attraverso tanto tempo, tradotti più volte, e quindi chissà che cosa hanno portato fino a noi. Altro evento celeberrimo è la resurrezione di Gesù, descritta nei Vangeli canonici ma anche in quello apocrifo di Pietro. E beh, lì si narra di due uomini scesi dal cielo e poi Gesù che appare ai suoi discepoli e infine ascende al cielo, come si legge negli Atti degli Apostoli. E tutto questo potrebbe essere un ritorno alla nave madre piuttosto che un miracolo? Bah! Un altro episodio biblico che fa sorgere davvero grandi interrogativi è la comparsa della stella di Betlemme descritta in Matteo. Questo fenomeno celeste che avrebbe guidato i magi potrebbe essere spiegato come un segnale extraterrestre, magari era un veicolo spaziale, chissà. Così anche come gli angeli al centro della narrazione biblica non potrebbero essere dei visitatori alieni? Nell'Annunciazione a Maria, l'angelo Gabriele, o nella notte di Natale, come descritto in Luca, quando gli esseri alati appaiono ai pastori.
A ricogliere tutto stracci e idee, na, na, na. Ma a Roma no, non c'è torna. Vanno a forze fini, mori ammazzato da sti buoni centurioni che tu sai. Pregano e te fregano tutti i giorni, in nome della loro autorità, a ridatte quattro quattro in Galilea, quella sì che è una terra produttiva. Arriviate almeno la terra che era tua, dall'occhio verde. vergognoso di un Mosè. Moshe Dayan, questo ho saputo per vie non troppo chiare, da un augusto imperatore che sta al bar. Un ubriacone, non me devi spiegare, oh mio signore, perché adesso tu non stai né qui né là. Figlio mio, io faccio il mio lavoro, duro li buchi dove li posso durare. Adesso sono impegnato su in Irlanda e m'hanno pure incastrato nel Vietnam. Certi signori che so qua quei rifatti, gli americani hanno inventato angeli più forti, i Phantom X, che quelli costruiti qui alla Bona. Non c'hanno manco il tempo per volare, c'hanno pure messo de mezzo mi cugino, che si chiama sempre Perzebù. E che te devo dire, io non me muovo, cerco il fresco, io me ne sto qui. Ammazzali Gesù Cristo, quanto soffichi, ma chissà che me credevo che stavi a fare. Volevo un po' vedere, io sogno stavi a combinare, ma la cosa che ci frega tutti e due è che noi andiamo ogni giorno a lavorare, e che ma guarda un po', ma guarda sto destino, ci tocca starci zitti buoni e sopportare. Finché la pace non verrà, e non te fa l'affari tua, finché la pace non verrà, non te fa l'affari tua, finché la pace non verrà.
Poi c'è la grossa polemica del libro di Enoch, su cui si è abbattuto il veto della Chiesa. In questo libro ci sarebbero delle profezie, soprattutto riguardanti la seconda venuta. Allora, che cos'è il libro di Enoch e perché la Chiesa lo avrebbe bandito? In un tempio in Etiopia sono custoditi i Vangeli di Garina, riccamente illustrati risalenti al VI secolo d.C. e si tratta della Bibbia più antica del mondo. E infatti la Chiesa etiopica è tra le prime chiese cristiane e la sua versione dell'Antico Testamento include un testo criptico conosciuto appunto come il libro di Enoch e l'autore sarebbe il bisnonno di Noè, quello del diluvio. Quando Enoch aveva 12 anni ci fu un rumore fortissimo durante la notte presso il suo villaggio. E due angeli scesero dal cielo, lo fecero salire su un carro di fuoco e poi lui narrò di case volanti fatte di vetro da cui poteva vedere da sopra il pianeta Terra. Beh, storie simili sono sopravvissute in molte altre culture antiche. Anche nell'antica Grecia, per esempio, si narra di Ganimede allevato da un'aquila di Zeus. In Cina, in Egitto, si ritrovano moltissime storie molto simili e curiose. La Chiesa cattolica ha escluso il libro di Enoch perché forse troppo estremo per i cristiani, sebbene si tratterebbe sempre dello stesso gruppo di angeli di cui si parla nel libro di Daniele, quelli a cui Dio comandò di istruire l'umanità e guidarne lo sviluppo. Nella Bibbia si dice chiaramente che non sono esseri spirituali, ma reali, però non provengono dal nostro mondo. I carri di fuoco, poi, sono menzionati più di una volta nella Bibbia. Vabbè, salto tutti gli altri riferimenti e vado a quello che parla della seconda ascensione, che è profetizzata dopo tanti anni, migliaia di anni. Questo è un evento atteso da quasi tutte le religioni. Gli ebrei attendono il ritorno del profeta Elia, i cristiani attendono il ritorno di Gesù, considerato il Messia, gli islamici attendono Maometto. Tutti parlano di un Messia che apparirà tra le nuvole accompagnato dall'esercito del cielo. È possibile che tutti questi antichi testi parlino di un'astronave o magari di un'invasione aliena? E gli insegnamenti di Enoch erano appunto degli avvertimenti per preparare l'umanità per il giorno in cui una nuova realtà si sarebbe aperta davanti a noi? Se esistono altre forme di vita intelligente nell'universo, quali sarebbero le loro relazioni con il divino? Peraltro è giusto ricordare che la Bibbia è un testo antico, scritto in un contesto storico e culturale molto diverso dal nostro. Le descrizioni della Bibbia possono essere interpretate in modi diversi e non c'è davvero possibilità di una interpretazione certa e sicura. La Bibbia poi è un testo religioso e quindi spesso le storie hanno significati simbolici o spirituali e quindi non vanno tradotti letteralmente, diciamo. La teoria che Gesù fosse alieno rimane avvolta nel mistero e nell'affascinante enigma delle origini di questo eccezionale personaggio storico. Evidentemente non esistono risposte definitive e il dibattito non può che rimanere aperto. Le ricerche proseguiranno, emergeranno magari altre prospettive e approfondimenti su Gesù e sulle antiche civiltà, ma comunque anche solo questa ipotesi ci può invitare a guardare oltre le convenzioni, ci può spingere ad aprirci a nuove frontiere del sapere e della conoscenza. È importante sottolineare che queste ipotesi sono solo alcune delle tante teorie possibili e in molti casi le prove a sostegno sono piuttosto deboli e speculative. Tuttavia, il fascino di questa idea continua a stimolare il dibattito e la ricerca, contribuendo a mantenere viva la curiosità e l'interesse per la comprensione delle origini e dei misteri legati alla figura di Gesù e alle antiche civiltà. E allora, buona curiosità a tutti! Un abbraccio da Emanuela Spadoni. Alla prossima, ciao!
And the music of the season, and the merchants' windows are all bright with the faces of the children, and the families hurrying to their homes as the sky darkens and freezes. We'll be gathering around their hearths and tables, giving thanks for God's graces and the birth of the rebel Jesus. Oh, they call him by the Prince of Peace, and they call him by the Savior, and they pray to him upon the seas and in every bold endeavor, and they churches with their pride and gold as their faith in him increases.